Al molino le ore volavano via una dopo l'altra. Chissà che cosa ci aspettava nei giorni a venire. Intanto il cuore era intrepido, allegro, vivo. Quasi la spensieratezza di chi in montagna si prepari ad affrontare una bufera di neve con una calda maglia di lana sulla pelle. Ci fu allora un'altra straordinaria novità. Beppe ci permise di uscire la mattina, avanti l'alba. Alzarsi presto mi è sempre piaciuto, specialmente in campagna. Ma in quei primi giorni di marzo, il carillon della sveglia, l'accendersi della lampadina, erano addirittura il preludio di una festa tutta per noi. Si sgusciava fuori dalla porta che era ancora notte. «Ritornate prima che sia chiaro», ci diceva l'Elvira. E ognuna di noi si sentiva Cenerentola, fuggendo via con il dono di quelle ore fatate. Ci aspettava la carrozza dei sogni. Eravamo stranamente leggere nell'attraversare il ponticello dove un riflesso di luce inargentava l'acqua. La campagna era silenziosa, solo qualche bisbiglio di un uccello solitario nella macchia nera. In quell'aria grigio-cerulea che ci rendeva invisibili e insieme nascondeva a noi il paesaggio, si sentiva il mormorio dell'acqua, l'agitarsi lieve delle foglie dei pioppi. Eravamo invitate, noi sole, alla lettura di un libro segreto. In quell'ora antelucana le cose non si erano ancora spogliate dei loro vaghi costumi, di quegli irreali travestimenti con cui recitano, di notte, le loro commedie o farze o i loro umbratili drammi. Presto quei veli si sarebbero dissolti al sole e tutto avrebbe ripreso l'aspetto consueto, quotidiano. La terra si destava. Le gocce della rugiada mattutina ci bagnavano il viso, gli occhi, che a poco si aprivano a una seconda vista. Sulla siepe si affacciavano le rose di macchia. Una lanugine leggera fioriva qua e là su lunghi tralci. Semi alati volavano col vento. Una farfalla azzurrina sembrava una briciola di cielo. Con lo schiarirsi dell'aria e i raggi sottili del primo sole, veli da sposa erano distesi fra i rovi. Ragnatele luminose e foglie trasparenti, ricamate dall'argente lumache. Andavamo così di incantesimo in incantesimo. Quasi sempre si tornava insieme. Ma una volta, incantata dalla canzone mattutina di un fringuello, io continuai a salire per il viottolo. Salivo sempre più su, finché mi ritrovai su un'altura. Avvertii un diradarsi dell'aria. Sospinta quasi in una trasvolata per il cielo, nuvole bianche, luminose, levissime, mi vennero incontro, arrestando il mio respiro. Una meraviglia, i ciliegi fioriti. L'uno si apriva dietro l'altro, quasi ne fosse il candido riflesso, sfumando in lontananza in una lattea luce soffusa. Estatica rimasi a lungo a guardare. Così il cielo divenne tutto chiaro e per la prima volta dimenticai lo scoccare dell'ora. Alzarsi presto ormai era diventata una consuetudine. Fu così che ci fu dato assistere ad un altro miracolo, la nascita del pane. Anche questo era un fiorire e un maturare misterioso e segreto. Nel silenzio della cucina, la penombra ancora notturna era appena rischiarata dalla tenue luce del saliscendi. Nel cuore della madia la farina, rotti gli argini, si sfosava a lievito in un gran fiume spumeggiante. Quel fiume ingoiava, ingoiava nuova farina rassodandosi in una massa compatta, che veniva divisa in tante parti uguali. Sull'asse di legno, coperto da un telo bianchissimo, venivano dolcemente adagiati pani di un colore pallido come carne, ovali. Quasi enormi teneri semi. Restavano là, dentro il camino tiepido, sotto una densa coperta di lana per lunghe ore. Quando cominciavano a sgranare, la polpa si faceva più gonfia, più soffice, i contorni dilatati, sicché spesso aderivano l'uno all'altro. Si aveva allora il pane baciato. Con la pala si introducevano sulla pietra ricca del calore delle fascine e si aspettava. Rossa in viso, con gli occhi lucidi, l'Elvira. E noi liete, impazienti nell'attesa. caldi, odorosi, abbronzati. Uscivano dal forno i pani, come frutti maturi. Tutto questo si ripeteva ogni martedì della settimana. Un appuntamento atteso con gioia, non come un'abitudine cui si è ormai indifferenti. Ogni volta io provavo una specie di trepidazione per quel miracolo del lievitare che sotto la coperta nascostamente si compiva, per quel precipitare del tempo, sicché bisognava essere lesti a cogliere il momento. Mi pareva di ravvisare in tutto ciò come una misteriosa analogia con l'urgere stesso della nostra giovinezza. Non era quel desiderio d'amore nascosto in me e in mia sorella come un lievito? Un lievito di vita. E forse era già tardi. Era già trapassato quel magico istante. Ed ora, in quell'improvvisa esaltazione che ci coglieva la mattina presto, in quelle nostre gite antelucane, presentivo un momento unico, fatato, che forse non si sarebbe ripetuto. Ma prima che la nostra pasta trapassasse il lievito, prima che il seme andasse sprecato, un piccolo fiore, anche per noi, fiorì a un tratto. Una sera a castello, Lia mi aveva confidato un suo segreto. Dopo tanti anni aveva inventato una fiaba, proprio come quando era piccina. Ma io non avrei mai creduto che le fiabe si potessero inventare insieme, noi due. Eppure fu proprio così. O meglio, era sempre lei, mia sorella, che cominciava a raccontare, rivelandomi il titolo. Storia delle comari lumache e dei ragni tessitori. Ma appena detto il titolo, come una ruota che si mette a girare, io sentivo il brulicare di immagini, uno sciame di farfalle luminose che si accendevano. Nel racconto di lei, io aprivo una parentesi e raccontavo io. Lei allora ne apriva un'altra e raccontava lei. Così, di parentesi in parentesi, come si aprissero una serie di ombrelli multicolori cui appendersi questi fantastici paracadute, noi ci si lasciava andare viaggiando leggere e ardite pei cieli delle fiabe. Nacquero così le nostre storie, di cui mi piace ricordare qualche titolo. Storia di Rick e Rock. Storia di Fiocco Rosa, principessa dei peschi fioriti. Storia del nano Pillo che fabbricava e vendeva bolle di sapone. La sera al camino, quando Beppe tirava fuori il taccuino nero dei conti, noi eravamo molto eccitate. Sognavamo di possedere una chioccia e dei pulcini e perfino una pecora tutta per noi. Ma una volta il discorso cadde sulle api. Le api non chiedevano nulla, se non una casettina presso l'acqua in mezzo ai campi fioriti. Le api erano proprio il tipo di investimento che andava d'accordo con i nostri sogni poetici e commerciali. Ci ronzavano nella testa i ricordi virgiliani e le più recenti letture della Vita delle api di Maeterlinck. Investimmo una parte del nostro capitale nell'acquisto di due cassettine. Le cassettine furono situate sul poggiolo dove noi trascorrevamo gran parte del giorno. Beppe era abbonato all'apicoltore toscano, e noi seguivamo col nostro entusiasmo di neofiti la piccola posta, in cui si chiedevano e si davano consigli. Si apprendevano meravigliosi segreti sulla vita di quelle perfette comunità. Sulla raccolta del nettare e del polline, sulla misteriosa presenza delle regine, sul volo nuziale, sull'allevo delle giovani covate. Storie davvero straordinarie, più fantastiche delle nostre fiabe. A poco i confini fra i sogni e la realtà si confondevano. La realtà somigliava ai sogni o i sogni erano divenuti reali? La primavera era sbocciata. Si poteva restare lunghe ore all'aperto. Le api andavano e venivano con un ronzio dolce, continuo, tenendo fra le zampette nel cestello il carico del polline. Rientravano una dopo l'altra, abbassando il loro volo pesante fino a penetrare per il pertugio della porticina con i grani verdi, gialli, rossi, un'enorme raccolta. Noi si seguiva attente quell'andirivieni affaccendato che si faceva più vivace al sopravvenire del tramonto. Sulla soglia le sentinelle, con le aeree ali ruotanti in un moto incessante come minuscole eliche, ventilavano l'entrata. Un buon profumo di miele misto alla fragranza del pane fresco, l'odore delle covate, si spandeva in quell'aria turchina, nella quiete della sera. Fu allora che cominciammo a raccontarci un'altra fiaba. La nostra fiaba. Cominciava così. Questa è una fiaba vera. Anche Zippo e Mussi sono vere. Proprio l'altro anno, un anno vero, sai, un or correndo voleva portarle via. Ci sembrava che tutto fosse stato provvidenziale. L'incontro con i contadini, con la terra. Ci sembrava perfino dolce invecchiare così. Non ci si accorgeva di fantasticare ancora, di fantasticare di nuovo. E si ripetevano con voluttà i versi di Gozzano. Lungi pensieri foschi. Se non verrà l'amore, che importa? Giunge al cuore il buon odor dei boschi.